capitolo 9. Io prima ve lo leggo, perché così almeno tutti i particolari li avete, anche se voi, se lo sapete a memoria, ma... Sì, questo sì. Ma i particolari, così quando poi li riprendiamo, li sono vividi, no? Allora, siamo a Marco 9, versetti 30-37. Allora, in quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E, presosi un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Questo è il brano. Come vedete, ci sono, come dire, diversi elementi. Ma comunque tutto è incentrato su questa ulteriore rivelazione di Gesù che il figlio dell'uomo sarà ucciso. I discepoli non comprendono. Non è che noi capiamo di più, I discepoli non comprendono. Allora, tenete conto che questo brano, nella liturgia della domenica 25esima del tempo ordinario, ciclo B, è accompagnato da due testi particolari, come sempre, ma molto, come dire, collegati. Il primo è preso dal capitolo secondo del libro della Sapienza, che poi dopo commenterò, e la seconda lettura è presa dalla lettera di Giacomo, quando parla della sapienza. La sapienza, no? Che viene dall'alto, è pura, pacifica, mite, arrendevole, eccetera. Allora, se voi andate a prendere il libro della Sapienza e guardate come inizia il discorso rispetto al brano che viene citato, che sarebbe questo, nella liturgia sarebbe: dissero gli empi, tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Cioè l'immagine è quella di Gesù che verrà preso, no? Il giusto che verrà condannato ingiustamente. Ma se voi andate a prendere il libro della Sapienza, allora, il capitolo 2 comincia così: dicono fra loro, sragionando, la nostra vita è breve e triste, diamoci da fare per stare allegri, il giusto ci rompe le scatole, facciamolo fuori. Sostanza, comincia con: dicono sragionando, E finisce in questo modo. Non conoscono i segreti di Dio. E poi c'è Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Ma i due versi dicono tra loro, sragionando, non conoscono i segreti di Dio. Questo va abbinato al tema specifico del brano di Marco, che è cercare la grandezza. Quale grandezza e gravità Dio? Allora, la rivelazione di Gesù, questo è il primo dato che noi dobbiamo cercare subito di cogliere. La rivelazione di Gesù consiste nell'essere messi a parte dei segreti di Dio, che sono i misteri del regno dei cieli. Ora, se questo, essere messi a parte dei segreti di Dio, causa così tanta resistenza nei discepoli, perché non accettano che quei segreti siano rivelati con la condanna, la morte, eccetera, vuol dire, oh ma apriamo bene le orecchie tutti, vuol dire che i segreti di Dio sono lontani dalla nostra mente, eppure sono così essenziali alla vita dei nostri cuori. Ma noi, con la testa, siamo proprio distanti 100.000 chilometri. Eppure intuiamo, cioè no, Gesù non ci convincerebbe mai, no? Eppure intuiamo che quei segreti rispondono alle attese, ai desideri profondi del nostro cuore. Sono essenziali alla vita del nostro cuore. Questo è il primo elemento da tenere presente. Poi un'altra piccola annotazione. Dopo che Gesù ha rivelato per la seconda volta, no, che subirà l'uccisione, annota, non capivano e avevano timore di interrogarlo, non osano. Invece, se voi andate a prendere il passo parallelo di Matteo, dice un'altra cosa. I discepoli non capiscono e sono profondamente rattristati. Non so se voi ricordate che nel Vangelo di Matteo, quando Gesù nell'ultima cena rivela che uno lo tradirà, i discepoli si fanno tristi. Allora, è come se il passo parallelo di Matteo fa balenare la situazione che si ripeterà all'ultima cena. Qui noi siamo in viaggio verso Gerusalemme. Poi Gesù è già arrivato a Gerusalemme e avverrà quello che lui ha annunciato. Poco prima, Gesù è come se ripresenta, diciamo, la storia, e la tristezza dei discepoli fa vedere che cosa comporta quella rivelazione. Allora, non si tratta di capire chi è responsabile dell'uccisione di Gesù. Non si tratta di capire per quale motivo Gesù è stato condannato. Non è argomento evangelico. Si tratta di far emergere il coinvolgimento nostro nella responsabilità dell'uccisione di Gesù. Cioè, quando uno si rattrista, resta colpito nei suoi sentimenti perché partecipa a quello che l'altro sta dicendo. Ecco, questo modo di sottolineare il coinvolgimento nostro nell'annuncio della passione di Gesù rivela quanto noi siamo implicati in quello che avverrà. Non è che si capisce tanto, ma si percepisce che siamo implicati. E via via se ne comprenderà sempre di più la verità, ma intanto già percepiamo. Questa volta l'annuncio della passione è collegato a quello che poi Gesù riprenderà una volta che sono arrivati a Cafarnaum. Gesù non interviene prima, lascia che parlino. Guardate la estrema contraddizione. Gesù sta parlando di morte, gli altri stanno parlando chi è il più grande. Notate che non si dice che si parlano, si dice che sono in discussione, cioè c'è una contesa. No, non si dice semplicemente ma chi è che è più grande tra di noi? Certe domande non si fanno in generale, si fanno dato che siamo implicati, quindi al fondo c'è sempre una contesa. Se si parla di grandezza, io voglio essere più grande. Allora tenete conto che sono tutti compagni del Messia, tutti gli apostoli, no? Ma tra di loro, chi è che comanda? Tra di loro. Quindi chi è che deve tenere, diciamo, le leggi del Messia? A chi tocca? Ecco la discussione. Noi sapremo, dal resto del Vangelo, che tocca sempre a Pietro. E tutti riconoscono a Pietro che lui è il primo degli apostoli, no? Però anche qui guardate la contraddizione. Il Vangelo, se si ascolta in tutte le sfumature, è assolutamente, come dire, nuovo ogni volta che noi lo leggiamo. Allora, di tutti gli apostoli, Pietro è l'unico che ha tradito direttamente Gesù. Solo lui. Lui sa che gli altri lo vedono come il primo, ma sa anche che lui ha tradito Gesù. Allora, quando, e questi sono i collegamenti del Vangelo, riandate alla scena dopo la risurrezione, quando Gesù compare sulla riva del lago e invita i discepoli a pescare, no? Mentre lui prepara qualche cosa da mangiare. Poi arrivano i discepoli e Giovanni dice, e Gesù, però, Pietro, come al solito, si imbuffa, no? Arriva prima, si dà da fare, arrostiscono il pesce, mangiano, finito, Simone di Giovanni, mi ami? Tu, la prima domanda è più di costoro, è allusivo al fatto che lui è il primo degli apostoli. Ora tu mi ami più di costoro? E lui ormai, guardate che non erano passati tanti giorni, è difficile per noi quantificare, ma poche settimane. Certo. Dopo un po', Simone di Giovanni, non più di costoro, mi ami tu? Certo, terza volta. Simone di Giovanni, mi ami tu? Può rispondere come prima. Le tre volte sono collegate alle tre volte con cui lui ha rinnegato. Allora, se voi doveste, perdonate diciamo questo modulo, ma dovete istruire una classe di ragazzi a rappresentare questa scena e mettete in scena Gesù e Pietro, voi dovreste dire a Gesù, tu quando dici queste domande non cambiare mai tono, ma a Pietro dovreste dire: tu la terza volta cambia tono nella risposta. Allora, certo. Non può più. Cioè lui si rende conto, la cosa strana è che lui si rende conto che lui è vero che è il primo, è vero che lo ama più di tutti, ma lui non può più dirlo. E Gesù, come dire, glielo riconosce, e quando l'uomo può aderire alla verità di Dio senza basarsi più sulle sue qualità, resterà assolutamente fedele. Noi pecchiamo perché siamo basati sulle nostre qualità. Crediamo di farci grandi presso Dio e pecchiamo. Invece, in questa occasione, Gesù fa capire a Pietro che tutti lo vedono al primo. Riconoscono come colui che è il più generoso, colui che ama il suo maestro. Ma lui è l'unico che non può dirlo. E non so se avete notato, nei Vangeli e anche negli Atti degli Apostoli, solo di Pietro sono riportati gli episodi negativi. Quando compare Pietro sembra sempre che abbia la coda tra le gambe. Nella discussione con Paolo, quando ci sono anche altre occasioni, no? E gli esegeti, e credo senza paura di sbagliare, questo si rifà alla testimonianza diretta di Pietro. Lui, Pietro, di sé non può più dire cose positive. Quando le dice è per mettere il contrasto con quello che farà. Io vengo a morire con te. 5 minuti dopo. Ma come elogio non c'è. Quando Gesù, vi ricordate ieri, fa l'elogio, lo beato da Simone, subito dopo, va dietro di me Satana. Cioè Pietro non può, come dire, accogliere un elogio in assoluto. Quello che viene detto di lui è sempre dentro questa dimensione negativa. È difficile, come dire, non so, rendersi conto fino in fondo, no? Ma è chiaro che lui non può più vantarsi di quello che il suo cuore prova, vive per il suo maestro. Lui sa che fidandosi del suo maestro, che accoglie il desiderio del suo cuore, nonostante il suo tradimento, lo seguirà fino a dare la vita. E soltanto dopo la risurrezione Gesù dice a Pietro, farai, e gli fa la predizione, no, della morte, ma prima, mai. Allora pensate, un amore proclamato è a rischio di infedeltà. Un amore umilmente sussurrato è a rischio di costanza. E questa, no, è la chiave, per leggere, no, questa, come dire, questo chiamiamolo primato, ma questo vuole essere il primo, che nel contesto specifico di questo, di questa seconda, secondo annuncio della passione, diventa il desiderio di grandezza. Ho fatto tutto questo per illustrare la figura di Pietro, no? Dentro questa, come dire, no? Rivelazione dell'amore di Gesù al suo cuore. Allora, riprendiamo. Per la strada avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Discusso, con in lotta. Io, no, tu, no, io, tu. Sempre così. Gesù non interviene, l'avrete sentito, no? Che significa? Gesù non fa una grinza. Gli uomini vogliono essere grandi, punto. Problema. Di quale grandezza si possono fregiare davanti a Dio? Oppure detto in termini più assoluti, quale Quale grandezza è gradita davanti a Dio? Allora la sfida è esattamente questa. Quale grandezza cercare? E secondariamente, come ottenerla? Qui si innesta poi la risposta di Gesù. Non critica, non rimprovera gli apostoli perché vogliono essere grandi. Indica solo, volete essere grandi? Questa è la via. Questa è la natura della grandezza gradita a Dio. Allora, al desiderio di grandezza dell'uomo segue la rivelazione della sapienza dall'alto. E in questa messa, la colletta esprime molto bene questa rivelazione con queste parole. Dice: O Dio, Padre di tutti gli uomini, donaci la sapienza dall'alto perché accogliamo la parola del tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. Questa è la traduzione in preghiera da parte della Chiesa della comprensione di questo brano. Io potrei domandarvi, se voi doveste spiegare perché è grande colui che serve. Diciamo, come psicologia mondana, come reazione istintiva, questo non è vero. E noi ci comportiamo di conseguenza, come a dire, faccio un esempio sciocco, una superiore di un monastero in Libano, a Beirut, e voleva essere molto generosa, no? Quindi andava a trovare i poveri, così nessuno la degnava di uno sguardo. Era tedesca, non capiva la mentalità medio orientale. Sapete cosa ha fatto? Si è comprata una Mercedes di terza quarta mano, si è fatto accompagnare da un autista e quando lei usciva con l'autista la Mercedes per andare a trovare i poveri. Tutte le porte le erano aperte. Cioè, per dire la mentalità, no? Cioè, se tu non ti presenti con un simulacro di importanza, non conti, neanche a fare il bene. Mi avevo molto colpito questo esempio. Naturalmente, lei era una donna di fede, una donna. Avevo solo intuito che la modalità era quella. Istintivamente noi cerchiamo chi è più potente, c'è un altro per ottenere qualcosa. Allora, se questo non vale a livello istintivo, nella dimensione spirituale, quindi secondo i segreti di Dio, perché il più grande è colui che serve? Voi sapreste indicare? Cioè, che cosa avviene nel cuore? Perché chi serve è davvero grande? Allora, sono alcuni passaggi. Tenete conto di questa annotazione. La qualità della grandezza gradita a Dio, che è Padre, è nell'ordine della comunione, della gioia per l'altro, della gioia condivisa con il Maestro, cioè con Gesù. Allora, il senso del servizio è esattamente questo, tanto che quando Gesù dice: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti, sapete cosa intende? guardami, non è una osservazione riferita a noi, è un'osservazione riferita a lui. Lui si pone come esempio della grandezza, perché lui è proprio quello che di sé dice: io sono in mezzo a voi come colui che c'è. Allora, è la grandezza dell'essere il figlio, è la grandezza dell'essere il primo, che è lui. Allora, quando Gesù dice, no, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti, è come se dicesse: guardate me, state attaccati a me, state inseriti in me per poter godere della grandezza gradita davanti a Dio. Noi non, è come se ci sfugge questo collegamento. E immaginiamo che siamo noi che dobbiamo essere piccoli, no? Come dire, come dietro gli altri. Anche quando si dice l'ultimo, guardate che non vuol dire dietro agli altri. Come se fosse la fila, no? E io vado dietro. Non vuol dire questo. Vuol dire che davanti a ciascuno voi siete servi, non che siete dietro gli altri. È tutta un'altra cosa. Quando, pensate per esempio all'ultima cena, quando Gesù lava i piedi, no? Degli apostoli. La spiegazione che Gesù dà è questa, no? Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. E poi aggiunge, e in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. La deduzione è: voler essere il servo di tutti significa essere trovato in Cristo. Lo ripeto: voler essere il servo di tutti significa voler essere trovato in Cristo. E solo se noi siamo innestati in Lui, nella dinamica di amore che Lui è venuto a manifestare, a rivelare, noi possiamo essere servi di tutti. Se no, non si può. Un altro piccolo particolare. Quando Gesù arriva davanti a Pietro per lavare i piedi, lui cosa dice all'inizio? Assolutamente, ma siamo mica matti. Cosa deve dire Gesù per convincerlo? Mi ricordate?
Sì. Non avrà fatto
bene. Allora, la sua risposta non fa più appello ai sentimenti di Pietro. Lui può pensare A o pensare Z davanti al Signore, non interessa. Quello che interessa, e Pietro non è scemo, e l'ha colto subito, ma io voglio essere con te. Se anche devo passare di qui, che è una cosa stupida per me, una cosa assurda, ma se è finalizzato ad essere con te, va bene. Allora, la dinamica di fondo non è mai quello che pensiamo noi. La dinamica di fondo è condividere quello che l'altro fa, quello che l'altro dà, in questo caso il Signore. Allora, è l'aver parte con Lui che conta. E se il cuore desidera proprio questo, allora si trova nella condizione che farà quello che questo Maestro dice e fa. Pensate per esempio, proprio, penso, nel vostro caso, ho parlato con molte vostre sorelle quando per 20, 30, 40 anni come dire, accudite, diciamo così, accudite a, per me sono gli ultimi degli ultimi, no? Che cosa passa nel vostro servizio? Che cosa cercate? È chiaro che dice, io ho ricevuto la vocazione, la vivo così, no? Ma dovreste dare culto a un altro che vede questo e vede che, come dire, uno non sarebbe capace di farlo, quindi vi ammira. Ma voi dovreste dare culto, dovreste sottolineare il motivo per cui lui vi ammira o che cosa? Cosa sottolineereste?
Farlo per l'amor di
No, ma non tanto per dire una parola, a livello profondo, no? E perché il Signore ha avuto pietà di me? Allora, io ho pietà. Ma non pietà o compassione, no? Cioè, nel senso che è così enorme questo dono che ricevo da Dio che non posso non condividerlo con chi neanche me lo chiede, ma ne ha assolutamente bisogno. E vale sempre il principio, è il vostro modo di poter essere trovate in Cristo. È il vostro modo per poter dire che il Signore è davvero Salvatore. Se non si sente questo, il vostro servizio non splende. Fate tante cose buone, ma non splende l'amore del mondo. Se invece lo fate in quest'ottica, anche, non so, trovate uno che sta morendo e gli date un cucchiaio d'acqua e lo accompagnate 5 minuti, quei 5 minuti di premura salvano il mondo. Ma questo è in funzione del riferire tutto al mistero dell'amore di Dio che si appressa a noi. Non è che noi facciamo un'opera grande perché riscattiamo una persona. Gli ultimi degli uomini non si riscattano. Non gli rispondono neanche. Invece fate splendere qualcosa in questo motivo. E questo che segnala che il vostro cuore non è mosso semplicemente dalla compassione per un povero, è che quella compassione vi nasce perché a vostra volta avete vissuto una grande compassione da parte di Dio per lui. Tutti i santi vivono così, la Madre Teresa vivono a Cotolengo, cioè l'espressione del loro servizio è in funzione di una condivisione, hai parte con me. Quando voi servite, avete parte con lui, lui che si è dichiarato l'ultimo servo di tutti. Se non c'è questo timbro, la nostra non è una vocazione di santità. Voi sapete adesso che per molti aspetti, parecchie attività che 50 anni fa, 100 anni fa, solo noi religiosi facevamo, adesso neanche più lo possiamo fare perché la struttura deve essere così, non ci sono soldi per fare, lo fa lo Stato, la società. E a volte, anche parlando con le persone, no? Si sente la differenza. Allora, il servizio è svolto anche meglio dal punto di vista, non so, medico, no? Ma non splende qualche cosa di bello in questo mondo. Non è semplicemente l'atto di servizio che fa splendere, è l'essere partecipe a qualche cosa di più grande nell'atto di servizio che fa splendere. E questo i cuori lo colgono, non le strutture. Un ospedale può funzionare benissimo anche senza cuore, ma il rapporto con le persone no. Non so se. Allora è sempre in gioco, se non fai così, se io non ti posso fare questo, non hai parte con me. E questa è la porta. Allora, lì pesca quella grandezza che noi vogliamo presso Dio. Perché quella grandezza è la grandezza del figlio dell'uomo che essendo il primo si è fatto ultimo. Essendo Dio, si è fatto uomo. Essendo, diciamo, pieno di gloria, si è fatto, come si dice, senza gloria, no? Ma questo fa risplendere la grandezza dell'amore. Ora di non fare in tempo a svolgere l'altro pensiero, ve lo accenno solo e poi lo continuiamo al pomeriggio. Perché l'episodio dell'annuncio della passione riguarda anche l'istruzione, no? Che Gesù fa sulla la grandezza dell'essere servo, ma con l'esempio del bambino. Che non so, noi abbiamo forse un modo un po' sentimentale di leggere queste immagini del bambino, se non diventate come bambini. Invece in questo contesto, no, i termini usati sono molto precisi, indicano una dimensione del cuore, dell'anima, no, di quello che avviene a livello spirituale in modo molto molto preciso. E noi potremmo introdurci con questa domanda, poi la riprenderemo, no? Allora, la sapienza che viene dall'alto non si impara a scuola, si impara con la pratica. Si deve fare tutte le università che volete, non si impara questa sapienza dall'alto. Allora, noi possiamo farci la domanda: qual è la pratica della grandezza? Allora, se ritorniamo al testo del libro della sapienza, si dice: mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. È il pensiero degli empi contro il giusto, no? Allora notate una cosa che mi aveva molto colpito, no? Pensate a Gesù in croce, e l'ultimo, diciamo, scherno che riceve è: ha detto che scenda ora dalla croce e gli crederemo, no? Domanda: avrebbe potuto farlo? Questo è il modo istintivo di leggere il Vangelo. No, Gesù non poteva salvare se stesso. Se avesse salvato se stesso, avrebbe preferito se stesso a noi, cioè all'amore del Padre per noi. Non sarebbe più Gesù. Questo qui è un modo classico per far vedere che noi abbiamo in riferimento, no? Cosa potrebbe fare Dio? E poi decide di non farlo. Ma questo è un modo, perdonate, un modo sciocco di pensare, perché è una proiezione nostra su Dio. Se Dio si è rivelato così, vuol dire che poteva fare così, punto basta. E in effetti allora lo scherno sta nel attribuire a lui una possibilità con la conseguenza: se lo facesse, non ci crediamo. E voi pensate che Dio si fa così illudere dalle nostre richieste? Non è una richiesta, è uno scherno. Però lo scherno esprime la verità, cioè lui non può salvare se stesso. Allora, è detto come scherno, ma esprime anche la verità. Lui non può, e proprio perché non può salvare se stesso, è davvero il testimone dell'amore di Dio per noi. Veramente non ha mai preferito se stesso a noi. Allora, in questo anche mettiamolo alla prova, no? Allora c'è uno scherno da parte degli empi, ma c'è anche una verità. Il giusto che non fosse messo alla prova di saperle, che è giusto. San Francesco d'Assisi dice: se tu dovessi pensare in teoria quanta pazienza hai, quando sei fervoroso, sì sì, io sono paziente, poi uno viene, ti dà una botta sulla testa e tu, allora lui dice: tu hai tanta pazienza e non di più quando subisci un'umiliazione, quella che ti resta è esattamente la misura di pazienza che hai. Dovessimo applicarla noi? Un pochetto. Allora, il discorso è, qui non si tratta, come dire, come se uno si divertisse a mettere alla prova il giusto, è che il giusto per essere tale si rivela quando è messo alla prova. E questo vale per tutta la nostra vita quotidiana. Non si tratta di preferire l'umiliazione o la prova, assolutamente. La prova o l'umiliazione non ha un merito in sé, è semplicemente l'occasione in cui si rivela la disposizione profonda del cuore. Quando noi ci lamentiamo che le nostre sorelle, i nostri fratelli ci vogliono male, in realtà stiamo dicendo: non sono capace di stare in piedi. In realtà stiamo dicendo: non ho fiducia che Dio sia il mio compagno. Non stiamo dicendo: oh, che male mi fa questa sorella o questo fratello. Ecco, questo risvolto della nostra vita quotidiana non lo cogliamo mai. Non cogliendo mai questo, non siamo mai nell'ottica, perché la grandezza che Dio gradisce è nell'essere ultimo e servo di tutti, perché così si è sempre con il Signore Gesù. E siccome lo sguardo di benevolenza è su quel figlio, il Signore Gesù, se noi siamo in lui, questo sguardo di benevolenza è anche per noi. Questo riempie il cuore, non ha bisogno di altre cose. Quando noi reagiamo diversamente, vuol dire che non vediamo questo. Allora è inutile dire: io voglio essere più generoso, come dire, perdono, sono paziente. No! Dite invece: Signore, che possa confidare un po' di più in te, che possa cercare te come rifugio, come appoggio, non altro, non altri. Questo è. E poi dopo continueremo nel pomeriggio, perché l'esempio dei bambini, poi lo vedrete, illustra la dinamica concreta di quello che avviene quando noi vogliamo scegliere la grandezza secondo Dio. Ma non è immediata questa comprensione. Soltanto una piccola cosa: quando si dice se non diventerete come i bambini, sapete il testo cos'ha? Non farsi come i bambini, se non vi umiliate come i bambini. Nessuno traduce così, ma il testo è chiaro. Dice: se non vi umiliate come i bambini. Voi sapete che nell'antichità i bambini non erano soggetti di diritto. Se non avessero avuto la loro famiglia, il loro clan, i bambini non godono, a differenza, per esempio, della nostra società, non avrebbero avuto nessun riparo. Allora, cosa vuol dire umiliarsi come bambini? E poi, rispondendo, entriamo in questa ultima parte dell'istruzione di Gesù, che commenta come cercare la grandezza secondo Dio. Basta.